Astronauticast. Benvenuti amici ascoltatori e amici che ci seguite dalla diretta alla puntata 24 del nostro podcast di Astronautica preferito. Lo dico sempre, ci piace vincere facile, siamo solo noi, quindi per forza siamo il vostro preferito. Questa sera torno alla regia per sostituire il buon Michael e mi trovo davanti a un parterre di ospiti e collaboratori quasi totalmente nuovo, per me almeno, tolto il nostro pilastro Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E poi vediamo, sempre da Milano, giusto? Il nostro Filippo Magni.
Certo, da Milano vi saluto anch'io e vi auguro buona serata o buon quel che state facendo in questo momento, quando ci ascolterete, insomma.
Ma cos'è? Non è la tua prima puntata o sono io che ho mancato
l'ultima? No, in realtà è la terza.
Ecco, allora ho mancato le ultime due. Va bene, di Gaff in Gaff, vediamo, mi sono scritto bene anche il nome, così non faccio lo stupido fino in fondo. Abbiamo Milo Sciacchi, l'ho pronunciato correttamente?
Sì, Sciacchi, ma in realtà sì.
Ok, quasi bene allora. Un fotografo professionista che tra poco ci parlerà di tutto quello che ha fatto e del perché si trova qui con noi, che intanto ringrazio. E anche tu sei collegato da Milano o da un'altra città?
Sì, periferia sud, quindi ancora per un pelo Milano.
Perfetto, allora io sto aspettando anche che ci raggiunga i nostri microfoni l'amico Riccardo Rossi, che arriverà e si unirà all'Allegra Combricola più tardi, ma proprio perché il nostro Milo ha un aereo da prendere tra poche ore, direi di rompere qualsiasi indugio e di passargli direttamente la parola, chiedendogli intanto di presentarsi al pubblico di Astronauticast, e così capirete tutti come mai si trova in nostra compagnia. Intanto anche grazie di essere qui con noi.
Ci mancherebbe, un piacere, grazie per avermi invitato. Io sono Milo Sciacchi, sono un fotoreporter appunto professionista, svolgo l'attività di documentarista da 6 anni, prima con la cronaca e poi in maniera autonoma da freelance. Da un annetto ho aperto una società, si chiama Round Gallery, con la quale mi occupo di fotografia galleristica, quindi vendita di stampe d'autore, organizzazione di workshop e produzione di servizi fotografici. Il motivo per cui mi avete invitato è che questa primavera scorsa, in realtà ormai è passato già un anno, ma è volato, sono andato a Houston, Texas, dove alla NASA ho fotografato Samantha Cristoforetti. E niente, quindi è stata una settimana in cui ho seguito il suo training. Fatemi domande, sono...
Ecco, volevo cominciare con il chiederti come hai conosciuto Samantha e deciso poi di fare un servizio fotografico su un astronauta e la sua attività.
Certo, allora diciamo che io di mestiere rincorro storie, quindi cerco delle situazioni particolari da raccontare che abbiano sicuramente interesse, che abbiano senso e che siano fotograficamente interessanti, ovviamente. Quindi la conoscenza con Samantha è avvenuta in maniera assolutamente fortuita, in quanto mi trovavo a una festa, una ragazza parlando mi disse: ah, tu che lavori molto con i social network, ma perché non segui questa ragazza, Samantha Cristoforetti, è una bomba, è incredibile, sarà la prima volta ad andare sulla Luna, nello spazio, e così l'ho fatto. L'ho contattata, dopo un paio di giorni ho scoperto essere a Milano al Planetario per tenere una lezione, mi sono presentato, l'ho incontrata prima che la conferenza cominciasse, le ho raccontato un sacco di cose molto velocemente, lei si è fermata dopo che educatamente mi ha concesso di finire la mia dissertazione, dicendomi: non ho capito nulla, però prendi questo numero, contatta la persona che si occupa all'ESA Roma dei rapporti con i giornalisti, e magari poi ci sentiamo. Così ho fatto, sono stato coordinato da un team della comunicazione di ESA che nel giro di pochi mesi mi aveva organizzato questo soggiorno di una settimana appunto alla NASA, dove ho seguito l'allenamento di Samantha.
Ecco, che tipo di attività l'hai vista svolgere? Poi hai fotografato? Dico ai nostri ascoltatori che poi includeremo un link al servizio fotografico che Milo ha realizzato e che è stato pubblicato, ce lo puoi anche mostrare sul Settimanale Oggi.
Esatto, allora queste qua sono le pagine del settimanale, adesso non so se riesco a centrare bene la webcam. Quindi questa è la copertina, ho fotografato Samantha in varie situazioni. In realtà l'allenamento lì era incentrato sulle situazioni di emergenza. Quindi in questa riproduzione incredibile in scala 1-1 della Stazione Spaziale Internazionale svolgevamo. Chiedo scusa.
No, no, tutto bene.
Ah, ok, ho avuto un ritorno. Quindi niente, in questa riproduzione della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha e alcuni colleghi astronauti di altre nazionalità svolgevano delle appunto attività di training e di presa di confidenza con sia i materiali sia i macchinari presenti sul prototipo, sulla riproduzione, che appunto situazioni in cui veniva simulata una situazione di emergenza, quale il fumo, il fuoco, quindi sono delle cose molto particolari in cui Samantha esce da una nube di fumo appositamente creata, quindi per gestire tutte queste situazioni. E sinceramente l'allenamento è stato molto intenso, in quanto sicuramente i ritmi non erano semplici, ma una cadenza assolutamente stretta li costringeva, insomma, li obbligava a saltare da una lezione teorica a una pratica. Con un'intensità assolutamente incredibile, almeno per me, ecco, che di solito sono abituato, insomma, a fare un po' tutto in maniera meno schematica, ecco. Quindi per me è stato sicuramente un grande arricchimento e non sono un tecnico di situazioni specifiche e quindi per me era la prima volta, ovviamente, insomma, trovarsi in un luogo del genere con una persona di questo calibro, circondato da il simbolo dell'immaginario probabilmente di qualsiasi ragazzino, quindi andare un giorno a fare l'astronauta è stata veramente un'esperienza emozionante, ecco, diciamo.
Ecco, ma in un centro spaziale come il Johnson Space Center della NASA dove sei stato, fra le infrastrutture o le persone che ci lavorano, cosa ha incuriosito o colpito l'occhio di un fotografo?
Allora, devo essere sincero, io abitualmente, come ho detto prima, appunto, sono abituato ad approcciare i miei soggetti in maniera meno schematica e con una maggior possibilità di contemplazione. Ero conscio del fatto che non avrei sicuramente potuto girare indisturbato per le stanze e per il centro. Avevo un'accompagnatrice che fra l'altro mi ha consentito di fare esattamente quello per cui ero stato invitato e non ho avuto nessun tipo di paletto, quindi la curiosità in realtà era limitata alle situazioni che mi avevano consentito di affrontare. È stato molto interessante, sicuramente credo un'esperienza unica, non credo che mi ricapiterà presto neanche una situazione simile, ma l'allenamento in piscina, quindi i moduli della Stazione Spaziale Internazionale inseriti in questa enorme piscina. Che potrete vedere appunto al link, ma qui ho la pagina in cui si vede piuttosto bene. Quindi questa piscina olimpionica, diciamo nelle dimensioni, in cui veniva inserito in maniera abbastanza fantascientifica per un profano, ripeto, come me, una nave spaziale, ecco. E quindi la vestizione di Samantha, il momento di inserimento nell'acqua e un allenamento che, se non ricordo male, è durato 6 ore, 6 ore in cui io poi sono andato in albergo e sono tornato per la fine. Quindi ecco, la curiosità sicuramente è stata colpita da quello. Per il resto, ripeto, sono tutte situazioni che ho seguito in maniera molto limitata nei movimenti.
Ecco, e cosa hai trovato, scoperto di inaspettato anche magari rispetto agli stereotipi che si sentono sugli astronauti?
Ecco, questa domanda è molto interessante per me perché parli di stereotipo e diciamo che
Non
voi potete.
necessariamente in senso negativo,
No,
eh.
no, no, assolutamente, no, no, anzi, penso che gli stereotipi per gli astronauti siano quasi la totalità positiva, almeno per quello che che è la mia conoscenza, però voi immaginate un fotografo che deve affrontare, non sicuramente un tecnico dell'argomento, un incontro con una persona di questa caratura, quanti interrogativi si sarebbe potuto porre, ed è esattamente la situazione che ho affrontato io. Quindi diciamo che per me era importante sì fotografare Samantha nello svolgimento, nel corso dello svolgimento delle sue attività, ma era anche importante riuscire a ricavare una finestra in cui poterla conoscere in maniera più approfondita a livello umano per capire che cosa effettivamente è un astronauta, no? La vicinanza con una persona di questo livello sicuramente è cosa rara. E quindi lei è stata molto gentile. Un giorno, una mattina in cui l'allenamento era un po' più blando, ha preso un caffè con me, abbiamo parlato e naturalmente rotto il ghiaccio iniziale in cui si è parlato del più del meno. Io ero appena reduce da un'esperienza a Hong Kong, lei era molto interessata, social network e tutto. Ho cominciato a cercare di fare qualche domanda per capire la donna Samantha chi fosse. E diciamo che da quel punto di vista non sono riuscito diciamo, a scucirle più di tanto. Lei ha fatto saldo il punto che ovviamente questo qui era un'operazione in cui io avrei rappresentato e raccontato il suo allenamento, nulla di più. In un primo momento ovviamente sono stato un po' spiazzato anche perché nella prospettiva appunto poi di raccontare, scrivere eventualmente qualcosa, il materiale era soltanto spostato sulla parte tecnica. Poi parlando di più, ovviamente lei mi ha detto: non farmi domande alla Marzullo, no? Quindi, ah, ma tu hai sempre sognato di fare l'astronauta fin da bambina, perché io non ti rispondo. Hai ragione. Quindi, ecco, sicuramente per arrivare a questi livelli ci vuole un carattere molto forte, una preparazione assolutamente specifica. Mi ha stupito sicuramente quello che mi ha detto, sia che sarebbe stato sbagliato per lei pensare e avere il chiodo fisso di diventare astronauta, perché mi ha detto non sarebbe stato possibile. Sono stati degli step che in maniera congiunta a varie situazioni hanno reso possibile questo traguardo umanamente di prim'ordine. E questa è una cosa su cui poi ho riflettuto, ho detto: ma è mai possibile che una persona non intraprenda ogni sua azione in vista di un compimento di un sogno che possa essere quello di astronauta? La risposta è no, almeno per quanto appunto riguarda lei.
Sì. Ecco, lo spazio è un ambiente straordinariamente ricco e fotogenico. Quindi, da fotografo, che consigli proprio fotografici daresti a Samantha per la sua attività di ripresa e documentazione della missione o anche per gli aspetti divulgativi e conoscitivi, ecco, proprio di dare delle indicazioni o dei consigli proprio da fotografo, come se dovesse fotografare, fare un servizio così in un'altra
Bah, guarda, io
situazione.
penso che già soltanto il fatto che lei, piuttosto che Nespoli, piuttosto che altri colleghi astronauti, si trovino lì, fa già il lavoro suo. Nel senso che, per quanto riguarda il fine poi divulgativo, Samantha con i social network, con Twitter è molto seguita, l'ufficio stampa ESA è molto forte. Sicuramente abbiamo anche avuto esperienze recenti di fotografie incredibili che ritraevano il nostro pianeta. La cosa che ovviamente posso consigliare è di magari individuare un particolare aspetto. Per questo parlo non tanto da fotografo professionista, ma da documentarista, da reporter.
Sì, infatti,
Un aspetto
proprio
per
per gli aspetti narrativi, di comunicazione, non necessariamente tecnici.
Esatto, infatti, no? Qui, concentrarsi su un particolare aspetto della magari vita a bordo, quello sì, qualcosa che le persone non si aspettano, ovvio che la diffusione di internet piuttosto che della tecnologia digitale ha reso molto, molto più semplice informare e far vedere che cosa succede, tant'è vero che appunto abbiamo esempi di quel tipo, ma un'autorialità, diciamo, da parte di un astronauta che dice, non so, faccio delle foto in mosse di noi che fluttuiamo in assenza di gravità, ricerco, faccio un piccolo studio a livello visivo, credo che quello potrebbe essere, diciamo, un lavoro con la L maiuscola. Quindi quello sì, concentrarsi su un aspetto particolare, di particolare interesse, piuttosto che generalizzare la situazione completa.
Ecco. Intanto, prima di salutare e ringraziare Milo, chiedo ai colleghi del mio equipaggio se hanno loro altre domande o commenti su quello che ci ha raccontato.
Io volevo chiedere a Milo se mi pare di aver capito che la parte che l'ha più, diciamo, colpito di quando ho assistito all'attività di Samantha sia stata la passeggiata in piscina. Mi chiedevo se c'erano altre, la passeggiata in piscina, la simulazione della passeggiata spaziale in piscina, per meglio dire, ecco. Volevo sapere se c'erano altri aspetti che l'avevano particolarmente colpito o anche a prima vista, diciamo, impressionato del training degli astronauti.
Ma guarda, la passeggiata, innanzitutto io l'ho seguita da sopra perché non avevo la possibilità, non avendo una formazione subacquea e l'attrezzatura, di scendere con loro. Quindi sicuramente il fatto di trovarmi lì e sapere che quella preparazione era votata a quel fine, ossia quello della simulazione dell'assenza di gravità, è sicuramente stata una cosa molto interessante. Per il resto, nel corso dei 6 giorni che io ho passato a riprendere l'allenamento, c'erano delle sezioni molto specifiche, ossia c'era la parte teorica in cui Samantha imparava a gestire il braccio della videocamera esterna, no? Quindi era almeno banalmente nella forma della rappresentazione visiva che avrei potuto adottare, un lavoro al computer con un istruttore che le faceva vedere e mostrava come si muovesse il braccio a livello proprio computerizzato. La parte, ripeto, quella che ho assistito alla simulazione delle situazioni di emergenza, il fuoco e il fumo, mi ha francamente colpito, nel senso che anche fotografandole, pur essendo questo come possiamo chiamarlo, questa non simulazione, questo modulo, questo modulo è inserito in un ambiente molto più grande, nel momento in cui tu sei dentro quel modulo è come se tu fossi dentro, perché dentro la stazione spaziale internazionale vera e propria, perché la scala è 1-1, gli interni sono riportati esattamente come sono nella realtà, e quindi il fatto di poter entrare e uscire, perché i moduli sono necessariamente separati l'uno dall'altro, all'interno di questo enorme hangar, era sicuramente una situazione molto particolare. Quindi io mi sentivo un privilegiato, ecco, di interesse tecnico, diciamo che questi possono essere i due momenti più alti, chiamiamoli così, la parte finale in piscina, quindi tutta la vestizione con la tuta spaziale e tutto, e la parte in cui appunto gli astronauti erano chiamati a spegnere un fantomatico fuoco appositamente creato, e sicuramente loro si comportavano come se fossero lì, come un attore magari entra nella sua parte, e io stesso, pur essendo sempre un occhio esterno, un occhio da fuori, sono stato molto coinvolto in quel frangente. Gli altri erano presa di conoscenza di determinate apparecchiature all'interno del modulo, piuttosto che lezioni teoriche, training con tutta la squadra, momenti di coordinamento con le unità a terra, c'erano tutti i tutor, questo. Ecco.
Bene, se non ci sono altre domande...
Dalla chat chiedono se Milo è in programma di seguire ancora in futuro diciamo le vicende di Samantha anche in altre situazioni, magari quali quella del lancio, cose di questo tipo.
Guarda, io ho seguito Samantha, ripeto, in maniera assolutamente fortuita, perché varie contingenze hanno fatto sì che alla fine sia riuscito ad avere questa possibilità. Sicuramente mi interesserebbe. È ovvio che adesso, quando la notizia è stata comunque resa ufficiale, ossia che lei prenderà parte a questa missione, tutte le grosse agenzie, tutti i grossi nomi proveranno appunto a seguire il lancio piuttosto che, quindi non credo che avrò la possibilità di seguirla in maniera privilegiata come mi potrei auspicare se dovesse venire la richiesta o essere accolta, ben venga. Un mio collega da Mosca mi ha mandato un sms 3 giorni fa dicendo: ah, guarda che ho fotografato Samantha capito, a Mosca, e ti saluta. Quindi ecco, io ho avuto la fortuna appunto di ricevere questa notizia quando ancora non era di dominio pubblico. Quando poi a giugno è stata ufficializzata, diciamo che l'interesse mediatico è cresciuto, e quello che era il mio proposito di trovare la storia appunto che non si conoscesse, più o meno esclusiva, era venuto a cadere. Però assolutamente, se dovesse esserci la possibilità, molto volentieri. È ovvio che sono tutti lavori che hanno bisogno di un finanziamento, quindi se ci fosse una testata disponibile a permettermi di seguirla, assolutamente sì, certo.
Certo, e allora in attesa di riparlare del tuo prossimo servizio fotografico su Samantha o magari su altri astronauti, ti ringraziamo ancora di averci raccontato questa avventura, ti salutiamo, naturalmente ricordiamo che hai un aereo ormai tra meno di 7 ore, quindi grazie ancora.
Un po' di più, ma comunque va bene, grazie mille a voi per avermi invitato e in bocca al lupo.
Grazie.
Buona
grazie
trasmissione. Ancora. Ciao.
E allora sicuramente possiamo definire l'intervento di Milo destinato al grande pubblico, all'italiano medio, anche considerato che la pubblicazione del suo lavoro è avvenuta su una settimanale di grande diffusione come Oggi, non è sicuramente un manuale per addetto ai lavori, e questo è molto importante perché sicuramente è necessario che le persone comuni siano a conoscenza di come i loro soldi vengono investiti quando parte delle loro tasse finisce nei programmi spaziali. E quando i soldini non ci sono o sono troppo pochi, sono guai che la NASA si trova in questo momento ad affrontare, perché come magari qualche attento osservatore della politica estera americana saprà, è scattato nelle scorse settimane una sorta di taglio lineare a tutti i contributi del governo americano nei confronti di qualunque ente pubblico a stelle e strisce, tra questi ovviamente c'è l'ente spaziale americano. Più o meno la settimana scorsa Charles Bolden infatti aveva presentato al congresso la richiesta per il budget dell'anno fiscale 2014, che ammontava più o meno a 17,7 miliardi di dollari. La cifra può sembrare davvero impressionante detta così. E allora, prima di entrare in trasmissione, mi sono preso la libertà di usare calcolatrice, carta e penna e calcolare a cranio di ogni americano quant'è il peso economico di questo programma di 17,7 miliardi sulle loro tasse, sulle loro tasche. Se dividiamo questa cifra per i circa 320 milioni di americani, scopriamo che la NASA pesa per 53 dollari l'anno, quindi in pratica come un biglietto del cinema al mese per ogni americano, più o meno 5 dollari, anche meno di 5 dollari. E il confronto più diretto che di solito si fa, qualcuno per polemica, io per pura constatazione guardando le fonti del bilancio ufficiale NASA, del bilancio ufficiale degli Stati Uniti, cosa che poi linkerò, il Dipartimento della Difesa nel suo complesso ha un bilancio di 707 miliardi di dollari l'anno, che significa che ogni americano sborsa circa 2.300 dollari di tasse per i programmi della difesa, il che significa che tutto quello che fa la NASA, che comprende la ricerca spaziale, la ricerca aeronautica, l'addestramento di astronauti come Samantha e come tutti i suoi colleghi, il mantenimento della stazione spaziale, tutto quello che vi potete immaginare sotto questo grande cappello, è 44 volte meno di quello che gli Stati Uniti spendono per affrontare le spese di difesa in un anno. Quindi questo è interessante come spunto, anche quando magari ci viene da dire, come se dicevo, uomini della strada, ma perché buttare tutti questi soldi nelle imprese spaziali? Tralasciando il ritorno scientifico e tecnologico che hanno, le ricadute industriali, ma anche solo questo aspetto è interessante. Ebbene, dicevo, nel budget richiesto da Bolden sono compresi, tra le altre cose, la famosa missione del recupero di un asteroide che sicuramente, se ci avete seguito su forumastronautico.it, avrete visto. Si tratta di una fantascientifica spedizione diretta verso la fascia asteroidale che dovrebbe inviluppare in una sorta di guaina un asteroide per poi essere esaminato da un equipaggio di astronauti che sarebbe lanciato successivamente al veicolo automatico destinato a queste operazioni di recupero. Ebbene, purtroppo è caduto questo taglio lineare che ha ridotto d'un botto la richiesta, o meglio il budget disponibile, dai 17,7 miliardi previsti al 16,9, Possono sembrare pochi, ma questo taglio ha avuto un impatto diretto, perché pochi giorni dopo la notizia la NASA, forse in un modo un pochino brusco, ha diffuso una serie di misure concrete, perché questi tagli si riflettono sulla mancata disponibilità monetaria in alcuni settori. E a parte il taglio di un test della capsula CST-100 di Boeing, che era previsto per luglio, o la revisione del sistema di abort, quindi del sistema di interruzione del volo di emergenza della capsula SpaceX, che doveva essere collaudata il prossimo anno, e in ottobre un'analisi integrata dei sistemi della sicurezza dello spazioplano Dream Chaser di Sierra Nevada, due memo abbastanza brutali, tra virgolette, anche come linguaggio tecnico, mettevano a rischio tutte le attività di divulgazione. E quando dico tutte, significa anche attività come la diffusione delle fotografie degli astronauti, il popolamento dei canali YouTube di NASA con i video girati dal suo staff giornalistico, ma anche dagli stessi astronauti durante le attività a bordo, il famoso programma ARIS, probabilmente lo conoscete, ne abbiamo parlato diverse volte, quindi i contatti tra le scuole e l'equipaggio a bordo della stazione spaziale. La diffusione pubblica di questi memorandum, che probabilmente erano destinati a rimanere riservati, ha suscitato un vespaio di critiche, soprattutto perché il ruolo di ispirazione per le nuove generazioni, il ruolo di faro nell'universo culturale americano rappresentato dalla NASA avrebbe avuto un immediato mute, come se fosse calata la scure sul cavo del microfono e nessuno più avrebbe potuto accedere appunto a questo preziosissimo materiale divulgativo. C'è stata una mezza marcia indietro. Di fatto i servizi web e le cose a cui siamo un po' abituati come fruitori del mondo astronautico sono ancora lì, però fa riflettere, insomma, anche da un punto di vista non politico ma prettamente culturale, quanto un piccolo taglio a volte ai fondi della cultura poi genera a ricaduta delle grosse perdite da un punto di vista di chi ama le materie astronautiche, ma soprattutto nei confronti di quella gioventù che dovrebbe essere ispirata dalle avventure degli astronauti per intraprendere studi di carattere scientifico, matematico e così via. È una gara di cervelli che gli Stati Uniti, come altri paesi occidentali, stanno perdendo nei confronti di potenze come Cina e India, che hanno 1 miliardo di abitanti e anche solo per la forza dei numeri sfornano un numero di ingegneri ben preparati e disposti a lavorare a prezzi molto inferiori rispetto a quelli a cui siamo abituati noi, che è davvero grande ogni anno. Quindi io consiglio a tutti di seguire l'evolversi di questa situazione sulle pagine di forumastronautico.it, e naturalmente nelle note dell'episodio avrò cura di linkare i documenti a cui ho fatto riferimento nella mia stima di spese. Non so come la pensate voi, colleghi podcastari. Non ho l'effetto dei grilli, ma è calato il silenzio. Potete anche esprimere di collega, senso,
A proposito di colleghi podcaster, mi hai preso in un momento in cui stavo facendo il podcaster, cioè stavo cercando di migliorare il mio livello di input con il microfono.
Guarda, dalla tua forma d'onda direi che ci sei riuscito perfettamente. Non aumentare il volume di un bits, perché sennò mi vai poi fuori scala.
No, volevo fare solo un'osservazione su questa notizia e sulle conseguenze della sequestration sulle attività di divulgazione di autrice, che alcuni anche negli ambienti educativi auspicavano in un certo senso, o meglio, non auspicavano, ma ritenevano non del tutto negativa questa sequestration, perché in questo modo si sarebbero visti gli effetti negativi della mancanza di certe attività di divulgazione e di comunicazione pubblica. Temo però che questo effetto boomerang possa non esserci, cioè il pubblico, temo che il pubblico non sia in grado poi di riprendersi queste attività che sono state tolte. Ecco che non sono sicuro che la consapevolezza di aver perso una parte importante del ritorno degli investimenti in ricerca e tecnologia possa poi avere quell'effetto a livello politico per reintegrare questi fondi o comunque il supporto e le risorse necessarie per questa attività.
Sicuramente, io sono certo di averlo già detto almeno un'altra volta in trasmissione, mi si perdonerà la ripetizione, ma guardando in casa nostra non posso non pensare all'enorme orgoglio che possiamo provare tutti per aver avuto tanti astronauti a bordo dello shuttle impegnati in missioni molto impegnative. È un vero peccato che la nostra Agenzia Spaziale Nazionale, che fa un ottimo lavoro con i suoi partner industriali, dedichi poche risorse alla divulgazione di questo materiale, e in particolare sono sicuro che negli archivi di ASI è presente un sacco di materiale filmato, girato, che potrebbe essere riutilizzato da tantissimi altri enti italiani, da scuole, da planetari, nel coinvolgere la popolazione locale, nel diffondere l'astronautica, tant'è che poi quando si parla col famoso uomo della strada, quasi mai l'italiano è consapevole del ruolo importantissimo che ha il nostro paese nell'ambito spaziale. Poi si visita un qualunque centro ESA all'estero, non ESRIN che sta a Frascati, ma si va a ESOC, si va a ESAC, si va a ESRIN, scusate, si va in Olanda, e si scopre che quasi un terzo delle persone è di origine italiana, delle persone impiegate qui, e non è un caso, siamo dei grandi contributori. Speriamo che un giorno ci sia la possibilità di vedere sviluppare anche questo tipo di progetti da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ma sicuramente una delle cose in cui l'Agenzia Spaziale Italiana è coinvolta, o i partner industriali della nostra agenzia, è la preparazione del quarto ATV europeo. E sto cercando di vedere negli occhi del nostro Filippo, a cui abbiamo chiesto di raccontarci questa notizia, se è pronto a prendere il controllo del microfono.
Sì, vi darò adesso brevemente qualche aggiornamento sulla preparazione del quarto ATV europeo, che dovrebbe essere lanciato il 5 giugno prossimo. Tra l'altro sarà il payload più pesante lanciato da un razzo Ariane, e sarà il penultimo ATV a visitare la ISS. ATV 4 al momento è già in preparazione presso lo spazioporto di Kourou, e la preparazione è già avanzata, diciamo i due componenti principali che costituiscono il veicolo sono già stati uniti. È già stato caricato il payload all'interno del veicolo, e per un totale di circa 2500 kg di materiale a secco, perché poi ricordiamo che ATV ha anche la capacità di portare rifornimenti liquidi tipo acqua o carburante, non solo quello dei propri motori per il reboost, ma anche di rifornimento per i sistemi della stazione. In più è in grado anche di trasportare in alcuni serbatoi speciali l'ossigeno, elemento fondamentale per la vita sulla stazione. E la massa totale di ATV al lancio si aggirerà sui 20.000 kg e 200, quindi un bel bestione possiamo dire, e ATV 4 sarà più pesante di 500 kg rispetto ad ATV 3, quindi si tratta proprio di del record fino ad ora. E è stato calcolato che ci sono a bordo di ATV 4 circa 1400 oggetti differenti che verranno trasportati sulla ISS. Si tratta di un carico veramente molto vario e diversificato: cibo, parti di vestiti, riparti di ricambio, rifornimenti, ma anche materiale scientifico e attrezzatura più varia. E, appunto, come vi dicevo prima, il lancio è programmato per il 5 giugno e il docking dovrebbe avvenire una decina di giorni dopo il lancio, quindi verso il 15 del mese di giugno. E vari team che collaborano con ESA, da ArianeSpace, Space e Astrium, che è il costruttore del veicolo, stanno già lavorando da settembre, da quando ATV era arrivato proprio a Kourou. Il veicolo da allora è stato preparato, ispezionato, e in questi giorni proprio è in corso il carico del propellente nei serbatoi. Subito dopo, nei prossimi mesi, in maggio specificatamente, dovrebbe essere posizionato sopra il lanciatore, e quindi già prenderà la forma definitiva per il lancio. Due settimane prima del decollo poi verrà aggiunto altro materiale, il cosiddetto late stow, e verranno aggiunti circa 620 kg di materiale, che comprendono carico dell'ultimo minuto, ovvero dei componenti critici che si sono resi necessari in seguito a qualche urgenza a bordo della stazione, oppure del materiale che, quando si era preparato il manifesto del carico, quindi mesi prima si parla, non era ancora previsto. Anche tra l'altro non si lavora solo in Guyana, ma anche a Tolosa, dove c'è il Flight Control Team, il Flight Control Center, presso il Flight Control Team, scusate, si sta preparando, seguendo, diciamo, delle simulazioni, un'intensa campagna di addestramento per seguire la missione in tutti i suoi dettagli, dal lancio fino al docking. E questa preparazione avviene gradatamente e il team comunque sono già pronti, simulano in modo ridondante gli scenari per essere pronti il più possibile e nei minimi particolari a ogni possibile, diciamo, anche malfunzionamento o qualsiasi problema dovesse presentarsi durante la missione. In maggio e in giugno si terranno le cosiddette Flight Readiness Review, che daranno l'approvazione finale e definitiva poi al decollo, ecco. Questo è lo stato attuale. Poi vi invito anche sempre, come al solito, a passare sia sul forum su Astronauti News, dove ci sono link per le foto, sono molto interessanti, curiose, si vede proprio nel dettaglio come avviene la preparazione della TV.
Beh, una nota sicuramente anche interessante è ritornare un secondo a riflettere sul numero che tu, Filippo, ci dicevi all'inizio. Questo oggetto che volerà a circa 400 km di quota a una velocità intorno ai 28.000 km orari pesa l'equivalente di una quindicina di auto di media cilindrata. E raggiungerà questa velocità spinto dal nostro potentissimo razzo europeo Ariane 5. E diciamo che passa da 0 a 28.500 km all'ora in soli 9 minuti. Lo dico perché tanti magari che ci ascoltano non conoscono questi dati, e anche qui, se passiamo un secondo a riflettere le energie in gioco, è qualcosa che lascia assolutamente a bocca aperta. Eppure è qualcosa che si riesce a costruire con esperienza, con l'audacia, con l'ingegneria di questa fantastica scienza che è l'astronautica. E mi sono anche accorto di aver un po' rubato il terreno prima al nostro Riccardo, perché è proprio lui che invece ci racconta qualcosa di quella missione di recupero dell'asteroide di cui abbiamo parlato prima, o almeno di cui ho accennato in precedenza.
Sì, innanzitutto buonasera, sono arrivato un po' lungo stasera, però sono riuscito a entrare in puntata. Sì, giustamente la mia notizia va perfettamente a chiudere quello che aveva raccontato Marco dal punto di vista, diciamo, dei soldi, del budget. E io la settimana scorsa avevo un po' raccontato come doveva funzionare questa missione di recupero dell'asteroide, di recupero, di insomma avvicinare un asteroide all'orbita lunare per poi poterlo visitare più comodamente, diciamo così. Un'altra insomma teoria, un altro rumors che è emerso questa settimana, che poi comunque dovete prendere poi coi piedi di piombo proprio per i discorsi di tagli al budget NASA e eventualmente canalizzazione di risorse a progetti magari più urgenti, è quello di visitare questo benedetto asteroide una volta avvicinato, visitarlo direttamente con la prima missione di Orion abitata, perché vi ricordo che vedremo, speriamo a breve, un lancio di Orion che sarà in realtà poco più di un mock-up, insomma, quasi un dimostratore tecnologico. Nel 2014-2015 dovremo vederlo volare, che decollerà non con SLS perché non è ancora pronto, ma spinto da un Delta 4 Heavy. Farà questa missione di un volo con orbita fortemente ellittica, tendenzialmente per testare un rientro a velocità paragonabili a quelle che si avranno quando si avrà un ritorno, non so, dalla Luna o comunque non dall'orbita bassa. Insomma, si vuole certificare che lo scudo termico funzioni e che chiaramente tutto il resto dell'avionica funzioni bene. Invece, per quanto riguarda i voli operativi effettivi di Orion, si va molto più avanti. Ci sarebbe un primo volo. Questa volta spinto dall'SLS vero e proprio, in cui Orion non abitato farebbe semplicemente un'orbita circumlunare, farebbe il classico 8 non so, della missione Apollo 8 oppure ahimè della missione Apollo 13, gli astronauti hanno seguito questa orbita di libero ritorno, quindi la potete visualizzare molto bene come un 8 e ritorno a Terra. La missione successiva, quella che si chiama EM2, sarebbe la prima abitata con 4 astronauti dentro Orion, e proprio si pensa di ottimizzare, incastrare tutti i tempi in modo che al momento insomma che sia pronta questa missione, ok, attualmente si parla nel 2021-2022, nel frattempo la missione di cattura dell'asteroide sarebbe già decollata, diciamo, nel 2019, e quindi il trattore asteroidale avrebbe avuto il tempo di avvicinare questo oggetto alla Luna, e quindi perché non andarlo a visitare direttamente con questa missione? Insomma, si può fare, si può parlare di questa cosa, magari per anche ottimizzare la cosa, è certamente uno spunto interessante, ma per come la vedo io, insomma, le caselle da mettere in fila sono un po' tante, però insomma, ecco, si discute anche di questo. Questo era quello che volevo raccontare un po' per chiudere l'argomento trattore asteroidale e visita da parte di astronauti.
Riccardo, siccome so che sei un amante della produzione di video, mi chiedo se hai visto con l'ultima produzione del tuo account Space Humor. Mi dispiace, tra l'altro non ho fatto la solita introduzione citando blog, collaborazioni e tutta la lista d'onore di ciascuno dei nostri co-host. Comunque, oggi hai prodotto un video molto simpatico, quindi sicuramente ti posso annoverare tra i registi. Non ti ha suscitato qualche perplessità, giusto per fare io il rompiscatole, il video che è circolato riguardante un po' l'illustrazione di questa missione, in cui tutti i passaggi dall'accensione degli RCS all'apertura dei pannelli piuttosto che alla chiusura di questa ventosa che catturava l'asteroide erano come dire sonori in un ambiente spaziale, avvicinando, almeno a mio parere, questo video più a una sorta di produzione di fantascienza che ha una rappresentazione più o meno accurata di quello che sarà.
Non lo so, lì è sempre il limite di voler fare il filmato ultra didascalico e magari ultra, insomma, se mi passate, divulgativo, ma poi dopo, come dici giustamente te, si rischia di andare a finire nella fantascienza, e la fantascienza di serie B, quindi neanche per dire facciamo una cosa fatta, insomma, un po' romanzata, no, si va proprio a...
È un compromesso tra pedanteria e spettacolarità, ecco.
Beh, allora, è vero, ho voluto fare il rompiscatolo, l'ho detto subito, però vi ricordo che 2001 Odissea nello spazio, pietra miliare, anzi monolito della fantascienza, aveva una rappresentazione accurata delle accensioni, quindi non come Mazinga Z o Goldrick che hanno i razzi accesi tutto il tempo, anche quando sono fermi l'astronave vola perché ha acceso i razzi, non perché nello spazio si sta un equilibrio di forze,
ma il motore solare,
e poi perché esatto, e poi perché c'è il suono. No, la mia pedanteria
è solo questa, Alighetti.
È vero. No, ma la mia pedanteria è solo legata al fatto che poi si mettono nella testa dei ragazzini queste idee, che poi ci vuole una conferenza per smontargliele. Non è necessario avere i motori accesi tutto il tempo, e non è vero che nello spazio si sentono i suoni. Comunque, nulla, chiudo qui e invece passerei alle visioni forse ancora più fantascientifiche, ma in definitiva più concrete, di uno dei personaggi più interessanti del panorama dei mecenati spaziali. Proprio qualche settimana fa sulla BBC è andato in onda un documentario che faceva un po' il punto sui personaggi più particolari che contribuiscono all'avanzamento tecnologico e anche un po' idealistico della tecnologia nella società umana, e una di queste era proprio il fondatore del Lunar Google Prize, di cui ho il nome sulla punta della lingua, ma siccome lo devo dire me lo sono subito dimenticato, venitemi in aiuto. Peter Diamandis.
Peter Diamandis, sì.
Ok, scusate, l'ho riletto qua, ho fatto E che appunto ha lanciato questa idea dell'XPRIZE, e tra l'altro ho scoperto, magari voi lo sapevate già, perché si chiama XPRIZE. Perché era alla ricerca di uno sponsor, lui ha avuto l'idea, ma come tutti quelli che hanno le idee di solito ci sono pochi soldi, era alla ricerca di uno sponsor e voleva intitolare questo premio allo sponsor, quindi per lanciare l'idea intanto si è fatto pubblicità chiamandolo XPRIZE, premio X, e poi questa cosa è rimasta e ci hanno solo messo il Google Lunar XPRIZE. Quindi sicuramente...
O anche lanciare XPRIZE, con cui è cominciata... questa attività di mecenatismo.
Assolutamente, assolutamente Paolo, un ruolo interessante sul quale dovresti essere proprio tu, se non sbaglio, a ragguagliarci.
Sì, c'è stata una importante riunione annuale, il Summit dei Team del 2013, che partecipano al Google Lunar X Prize, una competizione spaziale gestita dalla X Prize Foundation e sponsorizzata da Google. Si sono ritrovati 20 dei 23 team a Santiago, in Cile, e tra le questioni che hanno discusso in questo summit che si è svolto all'inizio di aprile del 2013, alcuni hanno annunciato o parlato dei loro piani di lancio. In particolare sono 4 i team di cui si hanno informazioni recenti su decisioni e piani di lancio che dovrebbero avvenire tra il 2014 e il 2015. Ricordiamo che il termine ultimo per compiere questa missione è il 31 dicembre del 2015. I primi dovrebbero essere quelli del team Barcelona Moon, che avevano annunciato nell'estate del 2012 un lancio nel giugno del 2014 con un razzo cinese. Invece sono 3 i team che vorrebbero partire nel 2015, per esempio Moon Express, oppure Omega Envoy, che prevede una partenza nel secondo trimestre di quell'anno, e Astrobotic, che aveva parlato di un contratto con SpaceX per un lancio nell'ottobre del 2015, quindi ancora con un sufficiente margine di tempo per completare la missione. Ricordiamo che il Google Lunar X Prize prevede che i team competano, devono essere dei team con sponsorizzazione, con finanziamenti interamente privati, debbano lanciare un veicolo e farlo atterrare sulla Luna, un veicolo in grado di spostarsi, quindi tipicamente un rover. Questo rover deve spostarsi sulla superficie lunare di almeno 500 metri e deve fare almeno 2 sessioni di trasmissione di immagini e di video ad alta definizione a terra per completare la missione. Tutto questo deve avvenire entro il 31 dicembre del 2015. Il team che riuscirà per primo a compiere questa impresa vincerà i 30 milioni di dollari messi in palio da Google. E c'è chi ha osservato, soprattutto dopo gli annunci e le discussioni di lancio del summit di Santiago, che ormai siamo al rush finale di questa competizione, al momento della verità, perché visti i tempi che richiede un lancio di preparazione e il termine di scadenza limitata del Lunar X Prize, rimane più o meno circa un anno e mezzo per prepararsi ed eseguire il lancio. Quindi c'è chi ha fatto notare che ormai chi ha annunciato un lancio è ancora in tempo, gli altri, un'altra ventina di team, non hanno molte possibilità, a meno che non facciano altri annunci o concludano altri accordi di lancio in un periodo davvero molto breve. Quindi questi dovrebbero essere gli unici team che rimarranno in gioco nella fase finale della competizione. Invece qualcosa che si può anche prevedere è forse un'unione di alcuni team che si potranno mettere insieme, alcuni dei team che non hanno fatto in tempo a completare lo sviluppo dei loro veicoli o prendere accordi o trovare finanziamenti per il lancio. Potrebbe essersi appunto un mettersi insieme di più squadre per continuare mettendo in comune più risorse, ecco. Ma per il momento sembra che gli unici team che possono avere delle possibilità concrete siano più o meno questi.
Non so se ci siano delle tattiche per mantenere, insomma, un po' qualche outsider, ma credo anch'io che chi non si è ancora fatto, cioè chi non ha ancora annunciato una data perlomeno indicativa, probabilmente sarà tagliato fuori dalla competizione, che tra l'altro però sono molto curioso di vedere chi vincerà.
Sì, il tempo stringe ormai, ma proprio per questo siamo pronti a vedere i risultati di questi anni di lavoro.
A proposito di risultati di lavoro che molti si aspettavano di vedere, chi era in fervente attesa del primo lancio del nuovo vettore di Orbital Science Antares è rimasto un po' deluso. Filippo, perché? Raccontaci un po'.
Eh sì, perché proprio ieri sera alle 23 ore italiana doveva decollare il primo Antares con la missione Antares A1, che doveva essere il lancio inaugurale di questo vettore. Doveva portare, diciamo, non aveva una missione specifica, era un lancio test, per così dire. Infatti il payload era un simulatore di massa del veicolo Cygnus. E però purtroppo questo lancio è stato rinviato. Il motivo sembra un po' banale, ma a meno 12 minuti dal momento del decollo si è riscontrato un cavetto staccato, esattamente proprio così, un cavetto. Si trattava di un connettore ombelicale che collega, diciamo, le strutture del pad con il secondo stadio del razzo. È un cavetto Ethernet che viene utilizzato appunto per scambiare informazioni quando il razzo è ancora a terra con il computer di bordo del secondo stadio, quindi per trasmettere e ricevere dati dal sito di controllo, diciamo, e lo stato del razzo. E non si sa bene il motivo per cui questo cavetto si sia staccato prematuramente, perché è giusto che si stacchi, ma deve staccarsi al momento del lancio, quando il vettore è pronto per lasciare la rampa. Invece si è notato che questo cavetto non si sa come mai, solo lui tra l'altro, gli altri sembravano nella giusta posizione, quindi si è staccato, e quindi questo naturalmente ha dovuto far interrompere subito il conto alla rovescia. E siccome la finestra di lancio era di soli 10 minuti per motivi più che altro climatici, mi sembra di aver capito, per via di temperature e per lo stato dei propellenti criogenici nel razzo, non si poteva, diciamo, riprendere e riniziare da capo il conto alla rovescia, neanche da una tappa intermedia, e quindi si è proprio dovuto, diciamo, anche per intervenire sul connettore, rinviare a un giorno successivo. E il giorno successivo dovrebbe essere domani sempre alle 23, però il problema è che, a differenza di ieri, sì esattamente, il meteo questa volta non sembra essere così promettente. Infatti le condizioni sono assai avverse, quindi è probabile un ulteriore rinvio. Non è ancora, mi sembra, stata data notizia ufficiale di ulteriori sviluppi, però si vedrà, insomma, come evolverà la situazione, ma è probabile un ulteriore rinvio. E si tratta, diciamo, ripeto, di un lancio test, e il primo del razzo Antares. Il secondo dovrebbe già portare in orbita Cygnus, e questa missione dovrebbe avvenire invece in giugno.
Benissimo, quindi non ci resta che restare.
Quindi, vabbè, vedremo come evolverà la situazione nel caso, chiaramente, nei prossimi giorni. Però
chiaramente dispiace un po', perché eravamo tutti vogliosi di vedere un...
Beh, io me lo sarei perso ieri sera, quindi fortunatamente, non so domani sera se
no, abbiamo capito la vera causa del rinvio, il malocchio
esatto,
di Filippo.
Hai fatto una telefonata alla persona giusta.
Ho chiesto a qualcuno di staccare il cavetto, sì, esattamente.
Scusa, cos'è quel RJ45 che hai lì dietro, di quel cavo Ethernet? Ma...
Va bene. È arrivato il momento preferito da tutti i nostri ascoltatori, quello in cui io ho bisogno che qualcuno mi dia il feedback su quando è stata l'ultima volta che è stato dato l'elenco dei donatori ricorrenti. Così,
diciamo,
io posso...
metà marzo, inizio di marzo.
Esatto, fai così.
Va bene, un mese
indietro circa.
Ok, farò del mio meglio. Ho qui la lista completa che parte proprio dal primo di marzo, dove il nostro Davide Cirioni e il nostro Matteo Vivona ci hanno entrambi fornito il loro contributo, la loro donazione ricorrente, il primo per 5 euro, il secondo per 3 euro mensili. Li ringraziamo moltissimo. Ci sono state poi ben 4 iscrizioni all'associazione ISA da parte di Maurizio Galluzzo, da parte di Lorenzo Baglioni, che è DJ Easy 84 sul nostro forum, da parte di Rudy Bidoggia, che anche lui è sul forum, e da parte di Matteo Carpentieri, non solo sul forum ma anche uno dei, assolutamente, dei nostri articolisti di punta. Poi andiamo sempre a vedere a marzo la nostra Veronica Remondini con il suo contributo ricorrente di 3 euro, Gian Piero Colautti con una donazione singola di 40 euro e sono sicuro che questo l'abbiamo già citato, però non per questo ci esimiamo dal ringraziarlo nuovamente, è stata una donazione assolutamente straordinaria. Una nuova arrivata tra le donatrici ricorrenti, la Monica Gusella con 5 euro, il nostro Matteo Molinari che ha rinnovato l'iscrizione all'associazione ISA, e questo mi ricorda che in tanti ogni tanto ci mandano email per chiederci come possiamo fare ad aderire. Facilissimo, perché nel sito www.isa.it/associarsi è possibile trovare tutte le indicazioni, sostanzialmente si fa una donazione tramite PayPal. Andiamo a vedere poi la donazione di Denis Grosso di 3 euro, Gian Pietro Ferrario 5 euro di donazione ricorrente, Davide Cirioni nuovamente, il mese successivo siamo arrivati al 1 aprile, altri 5 euro di donazioni ricorrenti, Raffaele Montagnoni con la sua donazione ricorrente di 5 euro, Veronica Remondini ancora con altri 3 euro e arriviamo a 3 giorni fa con il contributo di Denis Grosso di 3 euro. Ringrazio nuovamente tutti, chi avevamo già citato si senta pure due volte ringraziato, per tutti gli altri molto semplicemente il mio invito è quello di fingere di acquistare una rivista in edicola e di effettuare una donazione più o meno equivalente, oppure di sottoscrivere una donazione ricorrente che ci dà benzina tutti i mesi per le bollette, per i servizi che paghiamo, per l'hosting degli file MP3 che state ascoltando, se ci state ascoltando in differita, e anche è possibile associarsi a ISA, e costa un po' di più, però dà soprattutto a noi la possibilità di portare avanti diversi progetti, anche se quest'anno anche qui in tanti ci hanno contattato per chiederci dell'Astronauticon, per chiederci dei progetti imminenti. Purtroppo molti di noi che di solito facevano parte dei comitati organizzatori hanno leggermente cambiato vita e anche leggermente cambiato paese di residenza, e quindi le necessità della vita reale ci hanno portato a tenere un po' in sospeso le cose. Vedremo se riusciremo a organizzare qualcosa per il prossimo mese di novembre oppure per l'aprile 2014. Non vi resta per tutto questo che restare sintonizzati sul nostro forum, e in chiusura vorrei ancora una volta ringraziare i nostri amici articolisti grazie ai quali riusciamo a raccontarvi tutte queste cose. Ci basiamo infatti sul loro lavoro, a mio parere non perché l'abbiamo iniziato noi, ma perché davvero frequento tanti siti di astronautica. Si tratta del più bel sito, del migliore sito dal punto di vista della qualità dei contenuti, che tratta argomenti astronautici in lingua italiana. Mi riferisco ad astronautinews.it. andateci spesso, abbonatevi al feed RSS, è assolutamente gratuito. E insomma, grazie a tutti gli articolisti che davvero si danno tanto da fare per trovare gli articoli, adattarli e non solo tradurli letteralmente, ma proprio interpretarli nel miglior modo possibile per i nostri lettori. Bene, detto questo, ho dimenticato qualcosa, cari colleghi? Ah, sì, no. Sì, eccolo qua, commenti, iTunes, RSS. In effetti c'è un altro modo che è assolutamente gratuito per ringraziarci o per sostenerci, ed è quello di far conoscere i vostri amici Astronauti News e Astronauticast. Diffondete, mettete qui Filippo, guardo proprio te nelle palle degli occhi, un bel fogliettino di quelli con cui si dà il numero di telefono per le ripetizioni, bello, messo in bacheca all'università. Noi ci scriviamo: se ti piace lo spazio Astronauticast, sì, stacca questo bigliettino, e nel bigliettino c'è il link ad astronautinews.it,
o meglio ancora un QR code da fotografare con lo smartphone.
Assolutamente, perché noi ci piace coniugare l'astronautica con la nerditudine. Cosa abbiamo nel nostro roster? Ma cosa? La rubrica preferita da tutti gli italiani, il nostro nonno Apollo, le storie del nonno Apollo.
Beh, questa volta parliamo ancora dell'epoca pionieristica dell'esplorazione umana nello spazio, perché le prime capsule con equipaggio erano relativamente semplici. Parliamo per esempio delle Vostok e Voskhod sovietiche o anche delle Mercury americane. Erano relativamente semplici da controllare e agli astronauti era richiesto soprattutto di essere dei buoni piloti, prevalentemente militari nei primi tempi, e soprattutto di avere una grande capacità di resistenza fisica e psicologica all'ambiente dello spazio, che allora era ancora poco conosciuto e si riteneva più ostile di quanto sappiamo adesso per certi versi. E quindi i primi astronauti, tra cui i primi cosmonauti sovietici Gagarin, Titov e quelli del suo gruppo, erano soprattutto dei piloti militari. Le capsule di seconda generazione, quindi ci riferiamo per esempio alle Soyuz sovietiche o anche alle Gemini e poi alle Apollo americane, invece avevano una strumentazione di bordo più complessa ed erano in grado di fare manovre orbitali, quindi di cambiare orbita, di traslare, di muoversi, di spostarsi autonomamente nello spazio. Quindi era richiesta anche agli astronauti una preparazione maggiore, soprattutto una preparazione di livello universitario, ed è per questo che nei successivi gruppi di astronauti, sia in Unione Sovietica sia negli Stati Uniti, si privilegiò anche, oltre all'essere piloti con grandi capacità fisiche e psicologiche, anche la preparazione di livello universitario. Il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, che ancora sperava di poter tornare nello spazio in una missione successiva, quindi con i suoi colleghi del primo gruppo di cosmonauti, cominciò a frequentare un corso di livello universitario per completare il suo diploma di cosmonauta. Si iscrisse quindi, cominciò a frequentare un istituto di formazione universitaria superiore chiamato Accademia Zhukovsky a Mosca, che era segreto per il tipo di attività di ricerca e di didattica svolto, che aveva anche delle implicazioni militari. Era un luogo riservato agli ambienti militari e alla nomenclatura, insomma, ai funzionari dell'Unione Sovietica. Era un corso di studi che prevedeva una serie di corsi, di argomenti da seguire, anche una tesi finale, un po' come si fa con una laurea o soprattutto con un dottorato di ricerca o un PhD. L'argomento era a scelta del candidato, e Gagarin scelse un argomento davvero difficile per quell'epoca. Scelse di progettare, di ideare, di fare uno studio di fattibilità di uno spazio plano riutilizzabile. Problema particolarmente complesso per l'epoca, perché era tra l'altro totalmente nuova, sul quale Gagarin fece una lunghissima serie di calcoli e di simulazioni con dei calcolatori, non dei calcolatori moderni digitali come quelli che usiamo adesso, ma che si usavano anche negli anni 60, ma degli antiquati calcolatori analogici. E Gagarin si mise particolarmente d'impegno, ottenendo anche dei risultati originali e notevoli. Per esempio, lui intuì una cosa che oggi forse diamo per scontata per uno spazio plano, ma che per l'epoca non lo era affatto, cioè la caratteristica che uno spazio plano deve poter, una volta deorbitato, una volta lasciato l'ambiente spaziale, deve poter tornare, rientrare, atterrare autonomamente, anche senza essere propulso da un motore a razzo. Questo per evitare che, dovendo contare invece come un normale aereo su un motore di qualche tipo, a razzo o a reazione, per evitare che in caso di guasto a questo motore il veicolo venisse condannato a una fine sicura, a schiantarsi al suolo senza possibilità di manovrare. Quindi per questo Gagarin intuì che a uno spazio plano era richiesto di planare autonomamente, di atterrare come un aliante. E inizialmente i professori di Gagarin erano particolarmente scettici su possibilità realizzabili in uno spazio plano con queste caratteristiche, quindi gli chiesero numerosi calcoli, tanto chiedendo ai miei colleghi, perché io non ho più riscontro.
Ti abbiamo sentito svanire, quindi abbiamo perso proprio gli ultimi 20 secondi del tuo intervento. Tu ci ricevi? Non lo so, era così lineare questo episodio, quasi non ha avuto bisogno di post-produzione. E quindi il gap di chiacchiere, mentre aspettavamo di risolvere il problema, ve lo siete perso. Ridiamo subito però la parola al nostro Paolo, che era rimasto a metà di un interessantissimo ragionamento.
Sì, stavo dicendo che Gagarin si mise subito al lavoro studiando questo problema della progettazione di uno spazio plano e anche cercando di capire quali caratteristiche avrebbe avuto. Si mise al lavoro facendo numerose simulazioni numeriche con dei computer analogici, quindi computer che precedevano quelli digitali anche degli anni 60 moderni a cui siamo abituati, e intuì una serie di caratteristiche interessanti che avrebbe dovuto avere uno spazio plano e che oggi magari diamo quasi per scontati. Intuì per esempio che uno spazio plano deve essere in grado, una volta compiuta la manovra di deorbiting per rientrare nell'atmosfera, di atterrare autonomamente, planando come un aliante, senza poter contare su un motore o qualche altro tipo di propulsione, come può avvenire per esempio con un razzo o un aereo. Questo perché in caso di problemi un'avaria a un motore per il sostentamento di un veicolo alato di questo tipo condannerebbe il veicolo a schiantarsi senza possibilità di controllare o riprendere il volo. Gli insegnanti, i professori di Gagarin, erano particolarmente scettici sulla possibilità di realizzare uno spazio plano riutilizzabile con queste caratteristiche. Per questo fecero in un certo senso gli avvocati del diavolo, chiedendo a Gagarin come si sarebbe comportato il veicolo con una serie di condizioni sfavorevoli, per esempio vento eccessivo durante l'atterraggio o altre situazioni che possono capitare per un veicolo di questo tipo, che conta sulla portanza per spostarsi e per muoversi nell'atmosfera. Ragion per cui Gagarin, con le sue simulazioni, rese ancora più solide le sue motivazioni e completò brillantemente il suo percorso di studi, difendendo la sua tesi e completando il suo diploma di cosmonauta con ottimo profitto. Ci sono delle immagini di repertorio che mostrano proprio la sessione di laurea, la discussione finale della tesi di Gagarin, che io però non ho mai visto, ne ho solo sentito parlare, ne ho solo letto, in cui Gagarin è raggiante per aver conseguito questo diploma. Siamo nei primi mesi del 1968 e purtroppo, nonostante l'ottimo risultato e le buone intenzioni, Gagarin non ebbe la possibilità di sfruttare questa formazione superiore che aveva acquisito nel suo corso di studi, perché poche settimane dopo, verso la metà di marzo del 1968, morì tragicamente in un incidente aereo mentre era ai comandi di un aereo a getto da addestramento per una normale sessione di addestramento al pilotaggio. Può essere comunque considerato Gagarin uno degli ispiratori, dei padri, per così dire, degli spazioplani moderni sovietici. Quindi intanto una serie di veicoli sperimentali analoghi alla serie dei corpi portanti del progetto X americano, tipo, adesso non mi viene in mente nessuna di queste sigle, ma il più famoso per esempio è l'X-15. Gli equivalenti sovietici si chiamano o MiG-105 o Zvezda, cioè una serie di corpi portanti di veicoli con alcune caratteristiche di spazioplani, utilizzati per lo più per dei test di sgancio e di atterraggio nell'atmosfera, quindi senza aver volato nello spazio. Quindi non solo Gagarin può essere considerato un ispiratore del lavoro teorico di ricerca e di sviluppo di questi veicoli sperimentali, ma anche dell'unico spazioplano che abbia veramente volato nell'ambito del programma spaziale sovietico, poi russo, cioè la navetta Buran, che è stato un veicolo simile allo Space Shuttle americano, ma sviluppato autonomamente dall'Unione Sovietica, ispirandosi però largamente allo Space Shuttle americano. Anche per questo episodio abbiamo terminato, vi diamo appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ma come, niente gong?
L'ho appena droppato.
Questa volta è già tanto, se riusciamo a parlare, visti i problemi tecnici che abbiamo avuto.
Marco, ti vediamo muovere la bocca, ma non ti sentiamo. Non so se però il locale stai registrando.
Intanto siamo in giostra mode. Non so chi ha messo il riverbero, ma vediamo se ammutolisco un secondo Michael e sparisce, colpa sua. Parlate un po'.
Fratelli.
Eh sì. Boh. Il buon amico Sacchi c'ha qualche cosa settato in modo da far entrare del ritorno, non importa, anche perché il buon Michael ha diritto di parola. È arrivato all'ultimo momento, proprio quando toccava a lui raccontarci degli ISS update. Oh, se lo diciamo ISS dovremmo dire update. Quindi possiamo dire ISS update, che così facciamo il lavoro fatto bene.
Vabbè, ma perché gli acronimi sono senza lingua, poi quando li spezzi in parole diventano devi ovviamente pronunciarli correttamente, ma fin quando sono sotto forma di acronimi rimangono senza lingua. Non mi sentite?
Sì, ma parlami più vicino al microfono, se no io faccio un po' di magheggi col volume, ma adesso sei fantastico.
Ah, ho lo studio mode, per quello che avevate l'effetto giostra, e quindi vi mando un altro disco. In questo caso un disco che viene dalla stazione spaziale. No, innanzitutto saluto a tutti perché sono appena arrivato, sono impreparato, ma volevo raccontarvi cosa sta succedendo sulla stazione spaziale in questi giorni. Sono impreparato perché ero in vacanza, quindi non lo so neanch'io, l'ho scoperto a cavallo della vacanza. Un po' prima, un po' dopo. L'attività principale a bordo in questi giorni, oltre ai soliti payload ed esperimenti che vanno avanti con continuità, è l'installazione di un nuovo sistema di comunicazione in banda KU. Qualche volta ho fatto già la distinzione tra banda KU e banda S, spiegando che cosa viene portato su una e che cosa viene portato sull'altra. La banda KU è quella che viene utilizzata, per capirci, per le comunicazioni in banda larga, quindi la stessa concetto di banda che avete magari pensando alla vostra ADSL la si può applicare ovviamente anche alle comunicazioni dati con l'orbita. Si aveva prima di questa settimana circa 150 megabit, quindi non molto di più di quello che una costosa DSL tedesca può fornire, Marco. Mi pare che si stia indicando come utente di una cosa simile. Io penso di avere un terzo di quello, pago per un terzo di quello, becco molto meno, ma ovviamente più che sufficiente per le attività spaziali, ma finché si riesce ad aumentare meglio è. Pensate che Columbus ha a disposizione soltanto, se non vado errato, al massimo 30 di questi megabit, e vanno contrattati ogni volta e hanno un costo. Adesso non ho idea di come sia allocato questo costo, ma non sono gratis, ecco, magari non vengono, non sono un esborso economico, ma si va a mangiare da un budget che viene allocato. Avere a disposizione più banda permette anche a cosa specifica come Columbus o GEM di avere più capacità di fare scienza. L'installazione di questo sistema, che si chiama HRCS, visto che non ha una lingua, ma ha una lingua nel momento in cui dico che è un High Rate Communication System, va a sostituire quello che era a bordo fino ad ora, che si chiamava HRFM, High Rate Frame Multiplexer. E sostituisce anche il Video Baseband Signal Processor, quindi anche il processing dei video a bordo, tranne che dei video di Columbus, sono migliorati parecchio con questo upgrade. Un altro update interessante alle funzionalità della stazione spaziale è l'incremento da 2 a 4 canali voce, quindi due canali rimangono in banda S, ma due canali vanno in banda KU e permettono quindi 4 conversazioni simultanee tra controllo missione e la stazione spaziale, ma non solo, perché i canali possono essere privatizzati e collegati ad esempio a una patch telefonica ed essere collegati a un centralino, e si può fare una telefonata all'orbita. È così che vengono svolte ad esempio le conferenze private tra gli astronauti e il loro medico. perché si tratta di comunicazioni private, quindi non devono essere ascoltate da tutto il mondo. Ovviamente lo scheduling di queste attività, di queste conversazioni, va effettuato e reso compatibile con l'attività, perché se è necessario avere un canale sempre attivo per le emergenze, ma l'altro canale potrebbe essere necessario per un esperimento in corso che richiede la guida da terra da parte degli esperti dei payload. Insomma, diventa molto più flessibile e molto più adatto a un equipaggio di sei elementi stabili come in questo periodo. L'uplink, la possibilità di inviare dati da terra, passa da 3 megabit a 25 megabit, quindi alla domenica pomeriggio, quando gli vengono mandate le partite di baseball, magari potrebbero ricevere anche le partite di baseball in HD. Adesso non penso che quello fosse la motivazione principale per l'upgrade, ma è un benefit benvenuto. A bordo sono stati sostituiti anche i videotape recorders con dei registratori a stato solido, con delle memorie flash a stato solido, perché pensate che fino alla settimana scorsa si registravano video a bordo, ma, per esempio durante gli LOS, i momenti in cui la stazione non è in contatto con terra, i video degli esperimenti venivano registrati su cassette a nastro, sempre in formato digitale, credo, ma a nastro, mentre invece a bordo continuiamo ad avere un registratore analogico a nastro. Però nulla vieta al segnale delle telecamere di Columbus di essere instradato a questi videotape recorders, quindi registrato in digitale. Viene sostituito anche con questo grandissimo update, uno dei più grandi dell'avionica da quando la stazione spaziale è in volo, anche l'Orbital Communication Adapter, OCA, che serve per mettere in comunicazione i computer di terra con i computer della stazione spaziale in una rete TCP/IP, a tutti gli effetti una rete uguale a quella che avete in casa vostra tra il vostro router e il vostro computer. Potete fare i ping, potete fare gli SSH e accedere a web server a terra, ed è il modo con cui gli astronauti si collegano a un computer a terra in remoto desktop, che gli permette di andare online e di postare su Twitter, su Facebook o su dove che postano, insomma, Flickr anche, ad esempio. Adesso è possibile anche inviare comandi tramite la banda KU nel caso in cui i sistemi in banda S falliscano. Non è un'ipotesi così peregrina, perché proprio qualche settimana fa l'unico modo per parlare con la stazione era la parte VHF russa, perché i sistemi in banda S erano falliti. In realtà in quel caso erano falliti anche in banda KU, perché il problema era un po' più grave, ma ci sono stati dei casi in cui si aveva soltanto la banda KU, quindi si può parlare in banda KU adesso, si può ricevere e inviare video come si poteva fare prima, e si può anche inviare comandi. Credo che sia tutto per quanto riguarda questo upgrade. Volevo segnalarvi però che l'ISS Science System Operation Status Report di ESA, di ESA, scusate, l'ho pronunciato sbagliato, è stato pubblicato quello nuovo. Non mi ricordo se avevamo dato l'annuncio a marzo del precedente, ma è uscito il numero 142 il 5 di aprile. Potete leggerlo, mettiamo il link nelle note dell'episodio, e scoprire cosa si fa a bordo della stazione spaziale, ma soprattutto a bordo di Columbus per quanto riguarda la scienza. Executive Summary è qualcosa che riguarda la scienza umana, come al solito, esperimenti sugli astronauti, che sono il vero esperimento a bordo della stazione spaziale. Anche per questa puntata di ISS Status Update è tutto, e ripasso la parola a chi sta facendo il regista, che credo sia Marco.
Così si dice, aspetta che metto a posto al volo i volumi. Non abbiamo più nessun dubbio sulla tua capacità di focalizzare l'attenzione su una solo task, quello di raccontare l'ISS, perché abbiamo provato di tutto per distrarti e chiederti di avvicinarti al microfono. Nulla è valso. Avrei dovuto solo... C'era un'ultima risorsa, ma non posso, perché siamo un podcast per famiglie. Diciamo, attrarre la tua attenzione con un gesto inconsulto, ma ho preferito di no.
Ho visto a un certo punto Filippo che si sbracciava, però era tipo un minuto fa, ho detto forse sto andando lungo, taglio, chiudo.
No, assolutamente, anzi credo che non siamo neanche vicini alla puntata record, e ho un po' di post produzione da fare poi per i vari guai che abbiamo avuto, neanche più di tanti comunque. E dulcis in fundo, per chiudere il nostro episodio, ridiamo di nuovo la parola al nostro Riccardo, che ha preparato un luccicoso intervento su niente po' di meno che Luke Skywalker. Ma come? Spiegati meglio.
Guarda, è un'idea probabilmente dovuta al fatto anche che Luca Parmitano, come sappiamo, è un fan di Guerre Stellari. Comunque è un suo articolo che ha una doppia valenza, perché sia è un articolo che un po' non vedevamo niente di scritto di Luca, in cui lui ci sta aggiornando in quello di quello che sta facendo in questi giorni, e in particolare sta facendo gli ultimi esami di certificazione per quanto riguarda il caso sfortunato in cui lui si debba mettere ai comandi della Soyuz nel caso il suo comandante per qualche ragione non riesca. Quindi sono esami abbastanza tosti. Lui oggi, ieri ne ha già passato uno, domani ne affronterà un altro. Ma comunque la notizia importante è che questo articolo inaugura di fatto il blog ufficiale della missione volare, cioè in quella in cui Luca scriverà e proporrà degli aggiornamenti sullo stato della missione a tutti quelli che lo seguiranno. Quindi nel note dell'episodio troverete il link all'articolo, ma vi consiglio chiaramente di metterlo nei vostri preferiti, agganciarci un feed RSS, perché sarà, diciamo, uno dei canali ufficiali nel quale Luca ci racconterà quello che fa. Quindi buona lettura e in bocca al lupo a Luca per l'esame di domani.
Sì, crepi, crepi, crepi. Nessun altro ha i classici link dell'ultimo istante, dell'ultima ora, altrimenti siamo davvero in chiusura. Niente, è la vostra ultima opportunità di segnalare qualcosa prima di mettere la parola fine all'episodio 24 di Astronauticast. Mi sono completamente dimenticato con la sigla iniziale di citare appunto il numero dell'episodio, come invece il nostro bravo Michael non si dimentica mai di fare. E è stato un piacere trovarmi alla regia di questo lungo ma interessantissimo, credo, episodio, anche grazie alla presenza finalmente di un ospite che non sono io, per esempio, che manco spesso ma nessuno mi rimpiange. Quindi dagli Astronauticast Studios di Backup sulla B-Chain, posizionata ad Darmstadt in Germania, Marco Zambianchi vi saluta. Andate pure in ordine sparso, eh?
Ordine sparso cosa vuol dire? Beh, di solito com'è?
Ma tu sei molto insieme. Tu sei molto attento, dai la parola. Allora facciamo così, rimangiamoci l'ordine sparso. Partiamo dal nostro Filippo Magni da Milano.
Vi saluto da Milano, è stato un piacere collaborare ancora una volta con Astronauticast.
Bravo, ottima scelta di parole. Da Modena il nostro Riccardo Rossi.
Un saluto a tutti quanti, ci sentiamo alla prossima. Qui da Modena, da Riccardo Rossi, per gli amici Ricky Unreal.
Il nostro nonno Apollo, Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da München il nostro Michael Sacchi.
Vorrei dire dalla chain A, ma non è assolutamente il caso, sono in una condizione di emergenza praticamente tecnica. Non sono abituato a sentirmi passare la parola, è un piacere per una volta. Saluti a tutti.
Oh, figurati, possiamo fare a turno se vuoi. Intanto ci pensiamo fino all'episodio 25 e fino ad allora grazie di averci ascoltato e ad Astra!